Dalla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, ultima puntata settimanale, siamo sempre più carichi in qualche modo, via dai, anche un po' inconsciamente, non abbattiamoci, lo so che è stata una settimana altalenante, ma dobbiamo arrivare convinti alla partita col Napoli, carichi, e poi quel che succederà, succederà, tanto non possiamo avere influire più di tanto sul corso delle cose, se non, come avete detto in tanti, sostenendo i giocatori del Parma, veramente fino all'ultimo secondo di una partita, non voglio dire fondamentale, ma importantissima. Fondamentale no, perché comunque il Parma avrà anche l'occasione con l'Atalanta, ma questa partita col Napoli è sicuramente importantissima, delicatissima, e lo stesso vale anche per il Napoli, attenzione, perché è vero che il Napoli, se fa un passo falso, rischia di essere superato dall'Inter, però l'Inter ha questo match con la Lazio in casa, ok, però tutt'altro che dall'esito scontato. Allora, scriveteci al 333 920 170, appena mi si sblocca il tablet poi dopo potrò leggere i vostri messaggi. Adesso confido che si rianimi, ma io ho già puntuale sul mio telefono alle 14.02 la formazione che tutti stavate aspettando, quella di mister Stefano Brianti. Allora, che lui quasi scaramanticamente manda la sua formazione, vediamo. Allora, con Pecchia era impronosticabile, con Chivu è già più facile, ma lui va oltre, cioè queste sono le sue convinzioni. Allora, vediamo un po', aspetta che mi hai scritto lo schema a 4-3-1-2, perché non è l'unico a pensare che con il Napoli, che gioca col 4-2-3-1, si potrebbe mettere un attimo da parte la difesa 5. Non so, io mi sento così tranquillo ultimamente con la difesa 5, anche se poi non sembra stato così. La sua formazione, Suzuki in porta, allora i centrali direi che sono Del Prato e Leoni a questo punto, poi Valeri a sinistra e Eno terzino destro, quindi a chi è che rinuncia? Beh sì, a Balog, ok, ci sta. E in mezzo abbiamo detto lo schema 4-3-1-2, quindi in mezzo poi c'è, vedo, Hernani, Som, Keita regista basso, Hernani e Som le mezze ali, Ondrejka è il trequartista che va a rimpinguare poi il centrocampo in fase di copertura, ok, ci sta. Pellegrino Boni davanti, questa è la formazione del nostro amico opinionista mister Stefano Brianti. Scrivetemi anche la vostra, ma così, ecco, intanto sono riuscito ad accendere il tablet, adesso lasciamolo scaldare un attimo. 333 920 170 il numero per scriverci, e soprattutto io sarei curioso adesso anche di capire, poi parliamo sia di campo che fuori campo, quindi mandate pure tutte le considerazioni su quello che volete in ordine sparso, ma vorrei anche sapere chi di voi che non è abbonato ma ha preso il biglietto e si è avuto difficoltà ad acquistarlo per via, non so, ad esempio del fatto di dover possedere la Tardini Card, ecco. Si parla di 20.000 spettatori, non penso che sarà, ma questa è una sensazione mia, attenzione, non penso che sarà il record stagionale, perché? Perché ci sono molte restrizioni che alla fine vanno così a rendere difficile l'acquisto anche da parte dei tifosi del Parma, perché comunque serve la Tardini Card, la residenza, insomma. Non è semplice, ma lo ha spiegato il questore, poi ve lo facciamo sentire. Si è voluto rafforzare un dispositivo di sicurezza, temendo appunto che l'importanza della partita potesse arrecare effetti collaterali indesiderati, possiamo chiamarli così, non so. Il grande spauracchio mi sembra quello dei tifosi napoletani senza biglietto, per questo le forze dell'ordine si impegneranno a fare un grosso filtro, ma sarà un lavoro tosto, questa è un po' la sensazione. Ecco la vostra sfilza di messaggi, allora cominciamo subito, ma oggi il tablet, ragazzi, va, non ha voglia di collaborare, adesso vediamo. Secondo me qui dobbiamo cancellare un po' di messaggi, perché fortunatamente ci scrivete talmente in tanti che comincia a essere un po' pieno anche lui, poi siamo a fine campionato. Allora, Luigi Z, un nostro fedelissimo, io spero vivamente che non si verifichi la regola non scritta di chi per una che sale, una scende in territorio regionale. Ah no, ma per carità, no no, esatto, perché tu citi il Sassuolo, io non ci voglio neanche pensare, non ci pensavo neanche io a questa cosa. Tanto avete visto che confusione il Sassuolo con questi avvocati di Salerno che avrebbero fatto causa al Sassuolo in quanto non si sarebbe impegnato abbastanza contro il Frosinone alterando la sfida salvezza. Vabbè, insomma, difficile da dimostrare poi queste cose, voglio dire, un allenatore fa giocare un po' chi ne ha voglia. Cioè gli imputano di aver fatto giocare troppi giovani a riserva, vabbè, è già super promosso perché non li dovrebbe far giocare. Buon pomeriggio, possibile che buona parte della curva sud dedicata ai parmigiani sia ancora in venduta? Cosa stiamo aspettando? È la partita dell'anno, forza. Ma io infatti sentivo le polemiche di tifosi del Napoli, ma anche di abitanti a Parma, che dicevano ci sarà il settore ospiti pieno e poi di fianco una curva vuota, perché dicono la curva sud con queste restrizioni sarà praticamente vuota. Penso che sarà così, cioè vuota no, ma secondo me non avrà una grossa concentrazione di pubblico. Allora, Rino dice, tranquilli siamo già salvi così, io cambierei Som con Camara e Bonin con Djuric, il resto non va male. Ma secondo me, sentivo ieri un po' calcio e calcio qualche passaggio che forse Melli che ha detto che condivisibilmente, ha detto che Chivu per una partita così non farà grossi esperimenti. Davidone mi dice anch'io sono carichissimo, sono già pronto ad affrontare la regia l'anno prossimo. Sto scherzando Alberto, sulla scaramanzia e Pippa, sì, nel senso di paura. Allora, fuori campo allo stadio almeno un'ora e mezza prima della partita onde evitare casini vari. Sì, è meglio arrivare per tempo, eh. Poi c'è anche il mega aperitivo lungo del centro di coordinamento, insomma si può fare un po' di festa, la possiamo chiamare così, dai, comunque vada, prima della partita si può festeggiare, poi dopo si vedrà. Allora, un bel messaggio da Matteo da Roma, bello nel senso di lungo, ma adesso ve lo leggo perché non l'ho visto neanche io, lo leggo in diretta. Secondo me Chivu non cambierà modulo di gioco, forse farà uno o due cambi negli interpreti calcolando che uno è valente per squalifica. Io proverei a giocare con lanci lunghi di Suzuki in modo da scavalcare il loro centrocampo o cross in area, che il Napoli ora sta giocando con Oliveira centrale e non mi sembra irreprensibile. L'importante è tenere il più possibile fuori dalla nostra area sia Lukaku che McTominay che Anguissa, anche se è impresa ardua. Valenti ha sbagliato, ma contro la fisicità di Lukaku avrebbe fatto comodo. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Sì, allora hai ragione, questa cosa di Oliveira, sì, se sarà confermata, anche perché non vedo molte alternative, quindi sì, Oliveira è stato poi il problema del gol subito dal Genoa, non è un centrale, non ha la stazza di un centrale, l'altezza di un centrale. Con Pellegrino lì c'è la tosta, è vero che c'è Rachmani, sarà affidato a Rachmani Pellegrino, però poi non è che, cioè, ci sono situazioni che poi sfuggono a quello che è il piano pre-gara. Lukaku mi viene da dire che così è, sarà affidato soprattutto a Leoni, altra prova provante per il nostro giovane Leoni. Sì, McTominay è soprattutto da limitare negli inserimenti, ma è una parola, nel senso che forse attualmente è il centrocampista di inserimento più forte in forma della Serie A, penso di poter dire. Allora, tutti ad attendere il pullman all'arrivo fuori dal Tardini, facciamo capire che qua i napoletani non possono fare quello che vogliono, ce ne saranno tantissimi a insultare i nostri all'arrivo. Non lo so, perché ripeto, non penso che ci sarà una gran commissione di tifosi. Allora, ci saranno tanti furbetti che verranno senza biglietto, attenzione, restrizioni giuste, dice questo tifoso. Ma vediamo, perché ci sono tanti. Anzi, facciamo così: sentiamo subito il servizio del nostro telegiornale dove abbiamo intervistato il questore. Poi continuate a scrivermi che leggo ancora i vostri messaggi. Ma stamattina abbiamo proprio intervistato il questore di Parma sul tema partita. Sentite cosa ha detto. Stadio Tardini blindato e attenzione massima in vista della partita di domenica sera fra Parma e Napoli. Il match, che richiama almeno 3.500 tifosi partenopei da tutta Italia, è considerato ad alto profilo per l'ordine pubblico. Questa mattina tavolo tecnico in questura con tutte le forze dell'ordine e i soggetti coinvolti per affinare il dispositivo di sicurezza.
Partiamo dal presupposto che il sistema è molto collaudato per quanto riguarda l'accoglienza e l'istradamento dei tifosi ospiti nel loro settore. Ovviamente la grande attesa sportiva e il numero limitato di taglianti che c'è ha determinato un approfondimento e un adeguamento di quelle che sono queste misure.
Un piano rigoroso quindi che punta a evitare tensioni e a garantire una cornice di piena sportività, anche se non sono mancate in questi giorni le polemiche per le restrizioni ai tifosi partenopei sull'acquisto di biglietti al di fuori del settore ospiti del Tardini.
L'osservatorio ha diciamo, accolto questa nostra richiesta per quanto riguarda le limitazioni e ovviamente stiamo aspettando anche che il servizio ordine pubblico ci invii il personale di rinforzo. Cercheremo un attimino di allargare quella che è l'area riservata con anche l'installazione di alcune barriere che abitualmente non vengono disposte e al fine di scongiurare sfondamenti e soprattutto l'accesso a persone che non sono munite di tagliando.
Palla in tribuna.
Ecco, vi ha risposto indirettamente il questore stesso a questo discorso delle persone senza biglietto. Gaetano da Bari dice: buon pomeriggio a tutti, siamo i giudici del nostro destino, non mollate, forza ragazzi. Grazie Gaetano. E poi molti posti vuoti in curva sud. Ecco, c'è un tifoso che mi ha mandato praticamente la piantina, libero occupato. Sì, tanto non capisco perché occupati i posti in basso, cioè liberi si mangiano i posti migliori, quindi non capisco, sono un po' perplesso anche da questa mappa. Ma per carità, questa è quella sul sito, ma è quello che ho detto prima, insomma, cioè, a parte che la Tardini Card non tutti ce l'hanno, a volte serve, a volte non serve, stavolta non serve, quindi un tifoso tra virgolette occasionale anche del Parma fa fatica a prendere il biglietto. Ampo 60, se si voleva avere meno problemi con l'ordine pubblico si doveva far disputare la partita alle 15 o alle 18, l'orario 20:45 incide anche sulla possibilità di fare il record di spettatori, comunque queste ultime due partite sono da rododendro, non rododendro. No, ma il discorso dell'orario è stato imposto dalla Lega per le esigenze televisive. Sì, assolutamente. Allora, purtroppo il Napoli è una grande che gioca da piccola. Ale, interessante questo tuo messaggio, perché vuoi dire che il Parma, è vero, fa bene con le grandi, ma questa è una grande atipica, e hai ragione. Vedi che ci vogliono due centravanti alti, dice Rino. Ma Bonì l'hai visto dal vivo, cioè altro che, non è mica basso, anzi sarà quasi 1,90 m anche lui. Allora, vediamo un po'. Il mio sogno nel cassetto sarebbe una giornata di Serie A con tutti i pareggi e loro si vanno a festeggiare lo scudetto a casa loro, anche se è un sogno irrealizzabile, scrive Davidone. A scanso di equivoci lo dico subito, occhio all'arbitro, che, oddio, adesso non mi viene neanche in mente, dopo vado a vedere chi è, ce l'ho sulla punta della lingua, ma non a me, sai che queste cose poi non importano tanto. Allora, le partite con Kivu le abbiamo fatte, in cui abbiamo fatto la fase difensiva 4 a partita in corso, abbiamo preso gol, vedi col Como dove sono finti i centrali e vedi il secondo gol con l'Empoli senza densità al limite, ed è un motivo del calo di Valenti, il ritorno a 4, le uscite in anticipo sbagliate, a 4 le paghi tutte, d'accordo con Hernani, sei in forma, servi fisico lì in mezzo, non delle mezze ali leggerissime, se no ci asfaltano sulle ripartenze. Stefano scrive, sì, hai ragione. Ah, Doveri l'arbitro, grazie, mi state scrivendo tutti. Arbitro Doveri, sì, ma a me non dispiace Doveri così, a priori, cioè io gli arbitri proprio che siano tra virgolette, perché chi arriva lì scarso non è che siano scarsi, adesso se me lo chiedete lo so che tirerete fuori l'arbitro di Cagliari, però se continuiamo a vivere così male questo fatto non ne usciamo più davvero. Adesso facciamo il punto invece sul campo, su ciò che sarà sul campo nel servizio di Marco Balestrazzi e poi abbiamo Francesco Monaco al telefono.
Un'ora di grande calcio, poi il calo, fatali alcune distrazioni e tanta tensione legata alle decisioni arbitrali. Il Parma ritrova il Napoli dopo la tempesta dell'andata. Secondo molti quel 2-1 in rimonta alla terza giornata fu un crocevia decisivo per la squadra di Conte, già sconfitta alla prima uscita a Verona. Un'altra battuta d'arresto casalinga contro una neopromossa avrebbe creato polemiche scavando un gap pesante con le prime. Il Parma dal canto suo quella sera uscì dal Maradona ricoperto di complimenti per il gioco scintillante dopo aver già battuto il Milan, ma l'analisi della gara fu incentrata sui pregi e sui presunti torti subiti senza notare le altre difficoltà e le carenze in rosa. A mercato chiuso, nelle 8 gare successive, la squadra di Pecchia raccolse solo 5 punti, 0 vittorie, perdendo quote in classifica e pure consensi. Il destino ha riservato però una gara di ritorno ancora più decisiva. Il Parma può prendersi una gigantesca rivincita. Il Napoli arriva al Pellegrini senza Lobotka, con Gilmour in regia davanti Lukaku e Raspadori. Olivera farà il centrale con Spinazzola a sinistra. In casa Parma le novità sono legate al miglioramento di Bernabé ed Esteves. Potrebbero andare in panchina, ma soprattutto per il catalano c'è molta cautela. Non mancano i dubbi, l'assenza di Valenti squalificato lascia ipotizzare anche la possibilità di giocare a 4 in difesa, con un centrocampista in più magari, Hernani, sulle tracce di McTominay, l'unico che sta facendo puntualmente saltare gli equilibri con i suoi inserimenti. Davanti Djuric, in gol ad Empoli, insidia Pellegrino per una maglia da titolare. Nell'ultima gara contro il Genoa, la squadra di Conte ha concesso 2 gol e una traversa ai rossoblù sui colpi di testa. Questo il quadro della penultima di Serie A, Genoa-Atalanta, l'unico anticipo al sabato, poi tutte le gare si giocheranno alle 20.45 di domenica, lontano dal Tardini, occhi puntati su Cagliari-Venezia, Hellas-Como, Lecce-Torino e Monza-Empoli. L'unica certezza è che la salvezza dei crociati scatterebbe matematicamente in caso di vittoria sul Napoli, ogni altra combinazione legata ai risultati delle altre, ma il vantaggio sulle inseguitrici è un tesoretto e in questo senso anche un pari aprirebbe scenari molto confortanti.
Palla in tribuna.
Allora, questo è il quadro. Ormai ci siamo fatti venire il mal di testa in queste ultime settimane a forza di calcoli e tabelle. Un po' meno Francesco Monaco, perché si è concesso una meritata vacanza in Spagna, giusto? Ciao Francesco.
Ciao, anzi, hola Alberto.
Scusa, l'ho reso pubblico, ma non penso fosse un segreto.
No, non hai violato la privacy. Tra l'altro è stato un bene, perché ho sbollito più rapidamente la delusione per la partita di Empoli, e ho vissuto anche in maniera un po' più distaccata questa vigilia, questa settimana di tensione. Sono rientrato stanotte e adesso sono immerso anch'io in questo clima.
Ma eri già lì quando l'Inter ha vinto col Barcellona, curiosità?
No.
Ah, ok,
no.
Sei arrivato appena dopo, insomma.
Sì, ero lì quando il Barcellona poi si è rifatto con
vincendo lo scudetto.
Con il merengue, mi dispiace per Simonetta, che immagino sarà di là con la lacrimuccia, perché Real Madrid...
Ma sì, ma dai, ma non possono mica vincere sempre, noi lo diciamo sempre a lei, ma lascia anche un po' gli altri.
Ma infatti, giusto così. Anzi, in Spagna poi o l'uno o l'altra è ancora peggio che in Italia.
Sì, infatti, esatto, c'è ancora meno varietà. Francesco, come ci arrivi al di là di... Cioè, sei già rientrato però in clima prepartita adesso?
Sì, per forza, come leggi il cartello Parma, questa settimana vuol dire Parma-Napoli, e vuol dire una partita che tutti sognavamo la possibilità di, soprattutto dopo quel bel filotto di 6 punti, quelle famose 4 partite, di vedere una... o un Parma salvo o un Napoli già scudettato, e invece nessuna delle due situazioni si è verificata, e non dico che è meglio così perché c'è ancora da soffrire, però sicuramente almeno per questa partita il Parma deve saper interpretare il ruolo di una protagonista del campionato, cioè mai come domenica sera avrà gli occhi di mezza Italia addosso, perché è una partita fondamentale per l'assegnazione dello scudetto, e di conseguenza il Parma deve sapere che è chiaro che il Parma gioca per sé e per fare il punto o i 3 punti che servono al Parma, ma ha tutti gli occhi addosso, cioè diventa protagonista con una particolare, con determinati risultati potrebbe anche segnare la storia di questo campionato, quindi è un ruolo molto importante al quale deve essere preparato.
Se quello che tu volevi dire è che se il Napoli viene superato dall'Inter perché non vince o pareggia o perde a Parma, la partita di Parma sarà ricordata anche fra 30 anni, ecco come...
Sì, adesso magari sperando che non ci siano situazioni tipo gol di Turone o gol di Muntari, quelle cose lì, però sicuramente è una partita che il Parma è chiamato a interpretare nel miglior modo possibile, proprio perché è una partita che potrebbe entrare nella storia del campionato di calcio, ecco.
Ti faccio una domanda invece sulla questione ordine pubblico, insomma, tu che da giornalista ne hai vissute di cotte e di crude. È stato giusto questa restrizione così estrema? Nel senso, ripiloghiamo, un tifoso del Napoli per vedere questa partita deve avere settore ospiti, vabbè, la Fidelity Card del Napoli e quello ci sta, risiedere in qualsiasi parte d'Italia anche se subito sembrava sulla campagna, quindi settore ospiti ok, chiuso quello, negli altri settori devi essere residente a Parma in provincia e avere la Tardini Card. È anche difficile trovare tifosi del Parma che hanno questi requisiti, cioè tra quelli non abbonati. Abbiamo sentito il questore che insomma hanno voluto non lasciare nulla al caso, ma da Napoli ho sentito un po' le radio napoletane, ho letto i social, ci sono polemiche asprissime.
Ma loro danno per scontato che siccome è una partita importante ci devono essere, se i posti sono 3500 si adeguano, perché tantissime, voglio dire, è una tifoseria molto numerosa e quindi è chiaro che per loro i posti sono pochi, considerando anche l'importanza della partita. Però le regole sono queste e non possono pensare di né in maniera regolare, perché vorrebbe dire con la connivenza degli abbonati del Parma, né in modo irregolare, tipo dimostrare che hanno il Tardini Card presa prima del 31 marzo, ma queste cose qua si devono mettere il cuore in pace, voglio dire, i posti sono quelli e fa già bene se sono 3500, anche perché recentemente i tifosi del Napoli, mi riferisco solo all'ultima trasferta a Lecce, non è che sono stati degli agnellini, quindi capisco che proibire la trasferta ai tifosi una partita così importante sarebbe magari successa la rivoluzione, però ci sono delle regole e sarebbe un bel lavoro che si attenessero. E se non hanno, ho letto anch'io un po' di storie sui social, ma io cosa spiego a mio figlio che non posso portarlo a vedere il Parma Napoli? La guardi in televisione, sì. Cioè, non capisco tutto, però cioè, non è una priorità nella vita andare a vedere una partita di calcio, se ci sono tutte queste difficoltà.
Sì, anche perché poi vabbè, la festa, se il Napoli vince lo scudetto, se lo può vincere col Cagliari eventualmente, o comunque la festa, esatto, farla là, dai.
Sì, per festeggiare qua dovrebbe vincere il Napoli e non vincere l'Inter, se non ho...
Esatto. Mano, sì, è così,
dovrebbero
così.
Comunque aspettare così. Il novantesimo e poi eventualmente festeggiare qua, ovviamente non ci auguriamo che tutto ciò non succeda, l'importante è che siano stati fatti, cioè tutte queste misure di la Tardini Card fatta prima di un certo periodo, è evidente perché i tifosi del Parma, se il Parma fosse stato salvo, sarebbe stato magari, molti sarebbero stati attratti dall'idea di delegare e lasciare andare al loro posto tifosi del Napoli, non lo so.
Sì. Guarda, l'ho detto due giorni fa qui in radio, ho saputo storie simili, insomma c'era qualcuno che si era già, due o tre settimane fa, aveva già progettato di ripagarsi l'abbonamento dei distinti in questo modo.
Lo so, però è un tema che tra l'altro a me sta abbastanza a cuore, perché come tu sai io sono un grosso appassionato di NFL e del campionato di football americano, e lì le società che scoprono, perché voglio dire è tutto nominativo, quindi non viene a sapere chi sono i tifosi che cedono magari l'abbonamento al tifoso della squadra ospite all'ultima partita in casa, se per te non conta, non gli consentono poi la prelazione per l'abbonamento alla stagione successiva. E lì è difficilissimo trovare abbonamenti che non vengano rinnovati di anno in anno, e le partite in casa sono solo 8. Cui voglio dire, tu rinunci all'ultima e ok, ti sei fatto un po' di soldi, però poi l'abbonamento non lo fai più per la tua squadra, cioè è una cosa abbastanza giusta secondo me.
Sì, assolutamente.
Cioè, se io sono abbonato al Parma, cedo a una somma che decido io, il mio abbonamento per l'ultima giornata tifoso del Napoli, la gente deve sapere che sono io e che non ho più diritto a fare l'abbonamento il prossimo anno, perché non mi sono comportato da tifoso. Sì.
Comunque va, hanno stoppato questo problema.
Meno male, è stato, anche perché poi voglio dire, è chiaro che il tifoso del Napoli vede il calendario, l'ultima partita è a Parma, aspetta che faccio la tessera in tempo, così sono sicuro di andare. Non so in quanti possono essere stati così lungimiranti.
In 2000, però non dopo l'1 di aprile.
No, sai una cosa, io adesso non ho presente bene il tipo di divisorio, di sbarramento che c'è tra il settore della curva sud. Sì. quella riservata al Parma e quella riservata agli ospiti. Se davvero fossero in tanti senza biglietto e la parte destinata ai tifosi del Parma fosse mezza vuota, potrebbero esserci dei sommovimenti, dei tentativi di sfondamento per avere più spazio. Ecco, quello può essere un problema, però altrimenti io non ne vedo.
No, lo escluderei assolutamente. Per il campo invece cosa ti aspetti? Che Parma ti aspetti?
Ma io mi aspetto un Parma, ho seguito l'inizio con la suggestione di Brianti, che parlava della possibilità di un ritorno alla difesa 4, perché l'attacco del Napoli è con una punta centrale e due esterni, che era poi il modulo di Pecchia, tanto per intenderci. Però sì, è anche vero che cambiare adesso può essere veramente molto rischioso. Io quindi mi aspetto l'inserimento di un centrale al posto di Valenti, che possa essere o Vogliacco se recupera o Balog, che sta bene, molto più difficilmente Circati, perché non ha ancora visto il campo dopo essersi ripreso dall'infortunio. Però vedo una difesa a 5 o a 3, che dir si voglia, magari con la possibilità di farla diventare a 4 in corso, perché Del Prato può scivolare a destra e Aino può salire davanti a lui, quindi con gli stessi interpreti puoi difendere a 3 o difendere a 4. Questo me lo aspetto. Un deciso cambio di sistema di gioco, no.
Oh sì, assolutamente. Chi ti spaventa di più del Napoli?
Raspadori.
Sì, perché sta bene. Infatti è stata una sciagura poi col senno di poi, tirarlo giù domenica.
Sì, infatti mi spaventa Raspadori, perché ovviamente è chiaro che McTominay, ne avete parlato, è stra in forma, è un centrocampista di inserimento tipo Reinders, in questo momento sicuramente è il più forte è lui, e quindi lo devi in qualche modo limitare. Lukaku è comunque ti dà dei punti di riferimento, pur essendo fortissimo e anche difficile da spostare, ti dà dei punti di riferimento. Raspadori è il classico giocatore, verrebbe da dire alla Fazzini, ma è molto più forte, e anche perché è molto più punta, e sono quei giocatori che sono poi difficili da trovare in campo, da capire dove va a svariare. Ultimamente non è partito titolare, ha sempre giocato con due esterni alti, però quella è un'opzione che anche dovesse entrare a gara in corso con risultato in bilico, è il giocatore che mi fa più paura.
Corsa salvezza, che storie mentali ti sei fatto sui vari incroci, chi ce l'ha più dura, chi ce l'ha meno dura, chi ci può raggiungere, chi non ci può raggiungere?
Voi guarda, è veramente un rompicapo.
Sì, è vero.
Vabbè, è chiaro che se avessimo un punto in più o due punti in più non avremmo di questi problemi. Però se il Cagliari perde col Venezia in casa e poi perde col Napoli al Maradona,
sì,
l'ultima giornata, cioè sarebbe paradossalmente la squadra messa peggio di tutte, anche se anche loro hanno un tesoretto di punti. Quindi sarebbe clamoroso. E molti ci sperano che l'Empoli non vinca Monza. Ecco, quello sarebbe il risultato, tra virgolette, a sorpresa, che ci favorirebbe molto. Sul Lecce, sì, sul Torino io non nutro grosse speranze.
Spero più nella Lazio all'ultima, ecco, in chiave Lecce.
Esatto. Sì. Però sì, sicuramente, ecco, sapendo che anche se dovessimo perdere saremmo comunque ancora salvi prima dell'ultima giornata, per quanto possa essere difficile anche la partita dell'ultima giornata, dovrebbe liberarci un attimo dall'ansia. Cioè, puoi giocare questa partita sapendo che almeno per questa domenica quelle dietro non ti superano.
Sì. Poi abbiamo un Atalanta che, io lo continuo a dire, già qualificata alla Champions, ma non solo, cioè il terzo posto è cristallizzato dell'Atalanta, non è una questione di terzo,
sì,
quarto posto.
Sì, io obiettivamente confido in un punto a Bergamo,
sì, in un punto,
ma non in una squadra che si scansa, perché l'Atalanta non è una squadra che si scansa, Gasperini non è un giocatore che all'ultima giornata fa giocare quelli che hanno giocato poco. E soprattutto questo, adesso c'è questo precedente col Sassuolo, che agli occhi dei tifosi l'ha fatta talmente grossa da innescare addirittura una non so come chiamarla,
un'azione legale dei numeri, sì, esatto.
Ecco, quindi magari uno ci pensa su se avesse intenzione di giocare con le riserve. Però resta il fatto che un'Atalanta già tranquilla puoi portare a casa un pareggio con meno patemi che se dovesse essere l'Atalanta ingiocabile del resto del campionato.
Sì. Francesco, però grazie mille.
La partita è domenica.
Assolutamente.
La partita da fare bene, da essere sul pezzo è domenica.
Grazie Francesco, avevo modo ancora grazie di sentire i tuoi commenti.
Mai come
adesso.
Ciao Alberto.
Allora, Simone dice: al 90esimo facciamo il 2-1 e stiamo in baldoria. Dudi, stiamo in baldoria. Dudi, ma poi dove andrebbero in tribuna Petitot distinti? No, il discorso dei biglietti è curva sud, la parte della curva sud non occupata dal settore ospiti. Allora, Anthony aveva un messaggio per Monaco, me lo sono perso. Luca è andato a vedere oggi la Coppa dello Scudetto. C'era sì, il Festival Serie A presentava una parola, poi avremo modo di entrare nel clima, prima manteniamo la Serie A, va. La tensione a 1000, scrive Francesco da Verona, ma cerchiamo di essere ottimisti, certo ci sarà da soffrire, ma ormai siamo abituati, penso che se ci salveremo matematicamente l'ultima giornata con l'Atalanta, con il Napoli l'importante è non perdere, dici poco. La Fatal Parma, scrive Andrea 68, citando prima, facciamo questo discorso, no? Quindi resterebbe alla storia. Allora, questo l'ho già letto, di Simone, poi un bel maxi schermo in piazza Plebiscito propone un... magari lo mettono, non lo so. In Inghilterra i tifosi ospiti possono stare solo nel settore ospiti, nel caso ti trovano in altri settori e ti cacciano fuori. Sì, questo è vero, ma è tutta un'altra cultura però. I tifosi di Napoli dovrebbero accontentarsi di 3.500 biglietti, fossero stati a Cagliari ne avrebbero avuti solo 400, quindi... neanche io posso comprare il biglietto perché ho Tardini Card ma residente a Londra, dice Mick. Incredibile, sì, dopo vedi. Purtroppo poi adesso non so se tu volevi andare o meno allo stadio, però poi purtroppo ci pagano un po' tutti per questa cosa, eh. Allora, tanto casino per i tifosi, poi per motivi commerciali stai al comando delle televisioni su orario dati e data, ma dai, sono paradossali dopo ragionamenti sulla sicurezza in biglietti, dice Stefano. Troppo clamore per i tifosi del Napoli, ci sono tifoserie ben più violente, fanno solo casino loro, così si rischia solo di aizzare gli animi, poi tanto vai in curva e ci trovi chi non dovrebbe esserci, questo pure in nord, figuriamoci tra i partenopei. Allora, la decisione relativa alla vendita dei biglietti è cervellotica, scrive quest'altro, e inopportuna, anche se giustificata dal timore di incidenti e dalle intemperanze dei tifosi napoletani ovunque vanno. D'altra parte, se le decisioni le prendono le stesse persone che impediscono ai gemellati di venire a Parma, Samp Parma di qualche anno fa, o dichiarano a rischio partite tra Mantova, Brescia e Cesena, cosa ci aspettiamo? E poi, domanda, ma se questi vincono lo scudetto, cosa festeggiano in piazza Garibaldi? Io spero che noi tifosi del Parma glielo impediamo di brutto e spero anche... la polizia, se così non fosse ci saranno dei gran casini di ordine pubblico. Beh, sì, non auspico una guerra tra tifosi per blindare Piazza Garibaldi, penso che le forze dell'ordine faranno il proprio dovere. Alberto, cosa dicevamo con Como ed Empoli? Quindi io con l'Atalanta mi aspetto una squadra ancora in forma che vuole fare una bella figura davanti al proprio pubblico per l'ultima, sì, col Como soprattutto, ecco, perché l'Empoli doveva lottare. Allora, andiamo in pubblicità, dai, che poi abbiamo Lorenzo Longhi e ancora tanto da dire. A tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Cosa scatena l'istinto? Il fascino di un design sportivo con l'attrazione di uno sguardo felino. La tecnologia innovativa dell'AI Cockpit, progettata oggi, pensando al domani. Per noi è il piacere di guida che scatena l'istinto. Scoprilo con nuova Peugeot 208, anche hybrid o 100% elettrica. Gamma da 15.950 euro con finanziamento in pronta consegna, fino al 31 maggio.
Concessionaria Davighi Fratelli, a Parma in via Reggio 31 e via Emilia Ovest 105. Porte aperte sabato e domenica.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta con questa puntata, l'ultima settimanale di Palla in tribuna. Allora, Ampo 60 dice: le TV napoletane hanno caricato la partita anche come partita della vendetta. Questo perché, non ricordo l'anno, il Parma mandò il Napoli in B. Sì, va bene, ma io me lo ricordo, era il 97, credo. Ero anche allo stadio, 4-0, 97-98, giù di lì, 96-97. Me lo ricordo per modo di dire, come vedi. Mi ricordo taglia la tela in lacrime, consolato da Fabio Cannavaro che era già al Parma. Ma quello era un Napoli che si era, cioè, sarebbe andato in Serie B la giornata successiva. No, forse tu però non ti, in realtà ti riferisci a quella, quel presunto favore che il Parma fece all'Ellas Verona e mandò giù il Napoli, quello è un po' più avanti, e lì sì, è vero, lì c'è ancora un po' di dente avvelenato. Ma dobbiamo vendicarci noi della partita di andata, visto come andò con il povero del Prato in porta, detto che poi l'espulsione di Suzuki purtroppo c'era, il secondo giallo c'era tutto, ma non torniamo ancora su quell'episodio, che è un anno che ne parliamo ormai. Guardiamo avanti, lo facciamo con il giornalista freelance Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, come la vedi tu da spettatore neutrale, che conosci bene tutta la Serie A, questo finale di campionato? L'Inter, vabbè, l'Inter adesso tutti gli interisti tifano per il Parma, l'Inter deve anche tifare per se stessa perché deve battere la Lazio, che comunque non è scontato. Poi ci sono tutti questi incroci per la lotta a salvezza. Insomma, il Parma, diciamo che con le ultime due sconfitte, di contro Como ed Empoli, si è complicato la vita da sola, così come se l'è complicata il Napoli, perché col Genoa, cioè dopo il 2-1, io ho detto vabbè, ok, il Napoli dai, si gioca il jolly del pareggio semmai al Tardini, e questa è andata. Non so tu che sensazione hai avuto.
Bah, allora, sentivo prima che leggevi messaggi sul caricare la partita anche da parte del Napoli, eccetera. Il Napoli si gioca lo scudetto, credo che questo basti come stimolo per tutto quello che riguarda la partita del Tardini. A prescindere da questo, voglio dire, stiamo parlando di una partita fondamentale per entrambe, però è anche vero che tu hai citato giustamente gli scontri delle partite precedenti del Napoli, quelle del Parma, e hai utilizzato la parola jolly. Ecco, il Parma oggi è salvo grazie ai jolly, i jolly che ha ottenuto nelle partite, ne abbiamo detto anche più volte, ne avete parlato sicuramente tante volte anche lì e anche in trasmissione a TV Parma, grazie alle partite contro le grandi. Poi ha fallito quelle che dovevano essere, diciamo, le partite del suo core business contro le rivali dirette. Però se uno guarda in questo momento la classifica, il Parma comunque sia, penso che tra tutte le altre, penso a Venezia, a Lecce, all'Empoli, appunto, tutte farebbero la firma per avere 32 punti. È vero che il suo calendario col Napoli adesso e con Atalanta, che comunque ha già ottenuto l'obiettivo, in linea teorica non è facile. Però attenzione, ci sono anche degli altri scontri diretti in zona salvezza, quindi in queste due partite, quindi non tutte le squadre anche potenzialmente potrebbero essere capaci di fare 6 punti, perché c'è un Cagliari Venezia, c'è un Empoli Verona ancora da giocare, quindi avere quel vantaggio è abbastanza rassicurante. Dopodiché tanto, forse tutto può accadere, perché ho dato un'occhiata a tutte le sfide delle squadre che giocano per la salvezza. Insomma, tutte comunque sfideranno almeno una volta una squadra che ha ancora un obiettivo, un obiettivo in palio, o almeno a oggi è un obiettivo in palio, perché se pensiamo a Lecce, l'ultima giornata avrà la Lazio.
Infatti,
la Lazio potrebbe ancora essere, esatto, all'Olimpico, potrebbe essere ancora in lizza per il quarto posto. Dico potrebbe perché in linea teorica già magari questa domenica non lo sarà più. Però insomma, ci sono tutte delle situazioni.
Sì, o comunque lo sarà per l'Europa League. Sarà in lizza per l'Europa League, la Conference, ecco, non so cosa buttare via.
In questo senso la questione di fondo è: ci sono veramente tante squadre lì dietro, e se tutte queste squadre hanno fatto così poco punti ci sarà un motivo. Quindi io non mi aspetto, anche se l'Empoli per esempio ha partite non tecnicamente non difficili, ma non mi aspetto l'Empoli fare 6 punti, ma neanche il Lecce da questo punto di vista, e forse neanche il Venezia. Quindi poi Venezia, tra l'altro, c'è la Juve l'ultima giornata.
E la prossima Cagliari,
stiamo parlando.
Facile.
Sì, la prossima Cagliari, Cagliari insomma, in questo salvo. Senso esattamente, quindi pensate anche nel caso dovesse vincere Venezia-Cagliari, a quel punto torna giù totalmente anche il Cagliari, quindi insomma quando ci sono tante squadre è veramente tutto da giocare. Ribadisco però una cosa: il Parma oggi ha un buon vantaggio. È chiaro che quando sei davanti devi fare la corsa su te stesso in questo senso qui, e non vedi gli altri cosa fanno, quindi forse psicologicamente è un po' più dura. Se sei dietro hai un obiettivo da raggiungere, quello davanti, se lo raggiungi bene, se non lo raggiungi quantomeno sai che devi arrivare lì, e se non ci arrivi amen. Però psicologicamente può essere difficile, il calendario non è facilissimo, ma onestamente dovessi scommettere 5 centesimi non di più sulla salvezza di qualcuno, forse su quella del Parma ci scommetterei.
Meno male. Ascolta Lorenzo, allora Conte va dicendo da tanto tempo che insomma fa capire che lo scudetto del Napoli sarebbe un'impresa clamorosa, inaspettata, impronosticabile. Ma è realmente così? Nel senso, è vero, probabilmente ha una rosa inferiore ad altre, però non ha avuto le coppe europee, quindi chiaro che poi è il gioco degli allenatori a togliersi la pressione di dosso, questo lo vediamo sempre, non solo da parte di Conte. Ma sarebbe davvero un'impresa così clamorosa lo scudetto del Napoli?
Beh, sarebbe un'impresa di sicuro, perché comunque si è parlato di una squadra che l'anno scorso è arrivata decima. Poi capisco non avere le coppe, ma non necessariamente è sempre un vantaggio. Guardate la seconda parte della stagione della Juve senza le coppe.
Ah, sì.
Non è che poi sia andata così bene, insomma. Giusto. E comunque sia, anche negli anni passati, squadre che non avevano le coppe poi magari hanno deluso. La questione più che altro, secondo me, che va ribadita è che Conte è arrivato a gennaio, giocandosi ancora lo scudetto, gli hanno tolto Paraschelia. Ora,
sì,
di fronte a una situazione del genere, poi ci credo anch'io che un allenatore possa fare sua la narrazione dicendo sarebbe qualcosa di straordinario. Vengo da un decimo posto, mi gioco la prima parte della stagione nella quale sono comunque lì, effettivamente tra i primi mi tolgono quello che è uno dei miei migliori giocatori. Beh, insomma, onestamente credo che in tanti potrebbero fare questo gioco dialettico che fa Conte, e ha anche ragione, insomma, non ha la rosa migliore di tutte, un po' gliel'hanno anche depotenziata nel corso della stagione, e quindi insomma non penso che sia totalmente sbagliato il suo discorso. Dovesse vincere il campionato sarebbe un'impresa, sì, anche perché poi teniamo presente che il Napoli ci ha messo sempre anni e anni e anni prima di rivincere eventualmente uno scudetto. Se Conte ce la facesse, ci riuscirebbe dopo 2 anni dal campionato precedente vinto da una squadra comunque diversa, con attori diversi. Molti sono rimasti, ma non ci sono Kim, Kvaratskhelia, Osimhen, e comunque sia contro squadre tipo l'Inter che sono nettamente più attrezzate, a mio avviso. Quindi sì, sarebbe una sorta di impresa.
Sì. Ti chiedo, insomma, lo spauracchio della Lega è della Lega Serie A è lo spareggio. Ci potrebbe anche stare, cioè si potrebbe arrivare a questa soluzione. Dopo lì è un vero problema però trovare le date. Sentivo addirittura di anticipare l'ultima giornata al giovedì.
Ci mancherebbe anche questa. Ma mi viene solo da dire che chi causa del suo male piange se
sì,
stesso.
Sì.
Insomma, quanti anni è che si ragiona sui campionati da 20 squadre e si dice che mancano i buchi per eventuali recuperi e situazioni di questo genere? Dopodiché, se una squadra ha la fortuna di arrivare in una finale di Coppa Europea, viene fuori la conclusione del calendario. Però bisogna poi pensarci prima. Insomma, quindi non sono, diciamo, molto solidale con la Lega che si fa i problemi adesso dopo non esserseli mai fatti negli ultimi anni, o comunque sempre facendoseli quando è il momento, quando si trova a dire oibò c'è un problema o c'è un potenziale problema. Beh, mi sembra un po' troppo, quindi dovrebbe fare una riforma strutturale, ma anche da un pezzo, per la verità. E se arrivano certe situazioni, se ad anticipare una giornata di campionato, beh, io lo troverei abbastanza squallido, e utilizzo squallido anche perché nell'ultimo mese e mezzo sono successe diverse cose per quanto riguarda, io penso al calcio anche per quanto riguarda i tifosi che si spostano,
sì, sì,
che vanno in trasferta,
sì, praticamente
tutto ciò.
Non sai mai quando gioca la prossima partita la tua squadra, una cosa incredibile.
Io faccio notare un aspetto che questa settimana è stato abbastanza, almeno io l'ho ritenuto piuttosto interessante. All'inizio della settimana, lunedì, quando ancora non si sapeva quando si sarebbe giocato Juventus-Udinese, l'orario,
sì,
perché doveva giocarsi alle 15, poi tutta la giornata è stata mandata alle 20:30, la Juventus esce con un comunicato scusandosi con i tifosi dicendo: oh, la Lega non ci ha dato ancora L'orario ci dispiace, conteggeremo comunque per gli abbonati questa partita per gli anni prossimi, perché la Juventus per gli abbonati ha un tot, mi sembra, del 70% di presenze.
Ah, ok, per confermarlo,
quale puoi dare la prelazione per gli anni successivi. Sì, quindi sì, ve la conteggeremo, gli ha detto, come se
foste venuti
effettivamente, come foste presenti, perché non possiamo saperlo. Ecco, di fronte a una cosa del genere in cui anche un club si deve scusare con i suoi tifosi perché non sa ancora quando gioca dopo sei giorni, ma pensate alle persone che si fanno centinaia di chilometri per andarsi a vedere delle partite. Beh, e oggi che siamo al venerdì, stiamo a pensare a un ipotetico spareggio nel quale tra sei giorni magari anticiperanno la giornata, ma è folle, è totalmente folle. Allora o il campionato lo cominci molto prima, oppure riduci le squadre, ma ci vuole comunque del tempo, però ci vuole del tempo, non ci dovrebbe volere a partire oggi, doveva volerci a partire da 5 anni fa, da 6 anni fa. Con la Champions che ti ha aumentato le partite e anche le altre coppe europee, che caschino dal pero adesso i dirigenti della Lega mi fa abbastanza specie.
Lorenzo, vado oltre il campionato perché poi c'è un altro discorso, c'è questo benedetto mondiale per club. Come lo vedi tu che hai sempre un occhio lungimirante sulle competizioni internazionali? Io lo vedo un bel bastone tra le ruote per certi giocatori, cioè certi giocatori penso a quelli dell'Inter, cioè dopo questa stagione farsi anche il mondiale per club mi sembra una follia, non so tu come la pensi.
Ma allora, io ho due chiavi di lettura. La prima, mi piace molto l'idea, questa idea globale di queste partite oggettivamente molto suggestive, però è una follia completa. Tenete comunque presente che da contratto nazionale i calciatori tesserati per i club italiani devono avere circa un mese di vacanza anche loro quando lo fanno, quindi parlo proprio di contratto nazionale, sì. Di accordo collettivo dei calciatori, cioè quelli di Inter e Juve quando li fanno queste cose. Aggiungiamo la confusione che riguarda i regolamenti per quanto riguarda il mercato, gli allenatori stessi, la finestra di mercato che sarà fatta adesso vado a memoria, credo dall'1 al 10 di giugno per anticipare alcuni movimenti per il mercato per club. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè è una confusione incredibile per quelle due squadre, che poi si riverberà anche sulle altre, perché comunque sia ci saranno giocatori magari comprati da squadre italiane che non chiuderanno la loro stagione con le squadre precedenti il 30 di giugno, ma il 1 di giugno. Insomma, diciamo che dal punto di vista puramente organizzativo è una cosa totalmente folle. Poi è estremamente suggestiva, però bello fare le cose suggestive quando non hai la benché minima idea, la benché minima alba di come organizzarle, no?
Sì, sono d'accordissimo. Lorenzo Longhi, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon lavoro. Ciao Lorenzo.
Grazie a voi, alla prossima.
No, è sempre illuminante chiacchierare con Lorenzo. Allora Anthony dice non dimentichiamoci che loro in mezzo hanno McTominay e Anghissa, per contrastarli anche sotto l'aspetto fisico a centrocampo non converrebbe provare Benek al posto di Ondrejka? Sulle doti di centrocampista di Benek oltre che sul suo stato fisico, caro Anthony, ho molti dubbi. Allora Davidone dice io invece mi ricordo lo scudetto dell'Inter con doppietta di Ibra a Parma e la nostra retrocessione, rimasi 10 minuti seduto in curva nord quasi vuota sotto una pioggia battente guardando sconsolato il campo. Spero veramente di non ripetere la situazione, almeno in questo caso non dovrebbe piovere. No, poi non saremmo comunque, anche perdendo, in ogni caso non saremmo matematicamente retrocessi, anzi saremmo ancora avanti alle altre comunque. Allora, in questo calcio qualsiasi cosa accada è straordinaria, clamorosa. Misura questa sconosciuta, Ale, sempre messaggi che condivido. Allora, assolutamente d'accordo con l'ospite, abbiamo 4 punti in più delle altre, non credo che due squadre dietro di noi facciano 6 punti, sono anche convinto che noi faremo ancora punti. Fiducia ragazzi, scrive Cagno. Grande Kim, quanto vorrei il coreano con la nostra maglia. Poi Luca sta guardando il doppio femminile, guarda la tappa del Giro d'Italia. No, io faccio qui palla in tribuna e guardo il Giro d'Italia, te lo confesso, ma non è che succeda molto, a parte i bei paesaggi dell'entroterra abruzzese. Allora, riposeranno quando si rompono, purtroppo il trend è questo, calendario in tutti gli sport ormai molto commerciali, Stefano, hai ragionissimo anche tu. Pubblicità e poi ci colleghiamo col nostro super tifoso dalle parti di Napoli, a tra poco.
Palla in tribuna.
Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma è arrivata la fantastica promozione Acquista in maggio e risparmia in giugno. Da Cattellani Calzature troverete eleganti e raffinati décolleté, sandali e Chanel per le vostre cerimonie, colorate comode sneakers, un mare di sandali e ciabatte per il tempo libero, simpaticissime calzature per la gioia dei più piccini. Inoltre da Cattellani è sempre presente il mid-season con calzature primavera e estate scontate fino ad oltre il metà prezzo, fino al 31 maggio. Da Cattellani per ogni acquisto effettuato in maggio riceverete un buono sconto da utilizzare in giugno. Tutto questo è sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma.
A volte grande è ampio, a volte grande è enorme e a volte è immenso, ma a volte grande è solo grande e a volte è proprio quello di cui hai bisogno. Nuovo Dacia Bigster, grande bagagliaio, grande tetto panoramico, grande motore ibrido, prezzo piccolo. Vieni a provarlo nei nostri showroom anche domenica.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Domenica 8 giugno 2025 allo Stadio Tardini di Parma. Adriano, Juan Sebastian Verón, Gianfranco Zola, Risto Stoichkov, Javier Zanetti, Francesco Totti e altre 36 leggende del calcio sono pronte ad accendere la magia del raduno di Operazione Nostalgia. Prendi il tuo posto sugli spalti e preparati a vivere una giornata unica, emozionante e indimenticabile. Domenica 8 giugno, vieni allo Stadio Tardini di Parma a vivere da protagonista il raduno di Operazione Nostalgia. Non fartelo raccontare. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, Operazione Nostalgia. Tra l'altro metteremo in palio anche qualche biglietto, è qua la prossima settimana in radio, quindi state sintonizzati. Adesso noi andiamo dal nostro uomo a lavanda, lo definiamo così, Giovanni Romano, a Piano di Sorrento. Ciao Giovanni.
Ciao Alberto, buonasera a tutti.
Allora lì vicino a Napoli, insomma nella così comunque zona Napoli, che clima si respira? Quante te l'hanno già dette questa settimana i tuoi amici?
Tante e anche troppe. Diciamo che c'è chi dice no vabbè tanto abbiamo già perso, un po' scaramantici, chi invece dice non ci lo scherzo tanto non vi servono questi punti, siete già salve. Diciamo c'è un po' di strategia anche da parte dei tifosi.
Ma hanno paura del Parma?
Sì, fondamentalmente hanno paura anche di loro stessi,
infatti.
Come abbiamo visto non sono poi tutta questa grande cosa, nel senso che fondamentalmente questo è il mio più grande timore, perché non la reputo una grandissima squadra anche se si trova lì in classifica, perché poi nell'arco del campionato molte partite sono state vinte in maniera anche un po' tiratina, quindi diciamo non hanno mai fatto grandissime prestazioni se non qualche partita. Mi siamo andati bene con quelle che arrivavano abbastanza cariche, avevano un gioco non chiuso, abbiamo sofferto tanto anche con chi è il nostro pari punti, perché con noi giocavano più chiusi e noi li andiamo un po' più in difficoltà. Quindi diciamo è una grande, però non ha quel modo di giocare.
È vero, sì, l'ha scritto anche prima un radioascoltatore, è una grande che però gioca come una piccola come modo di giocare, sì.
Poi Conte è antipatico come la peste, quindi mamma mia! Sì. Infatti la cosa che dico a tutti i napoletani, siete diventati come gli juventini, anzi peggio di juventini, perché avete uno juventino.
Ma loro lo hanno imparato ad apprezzare Conte o se lo fanno andare bene?
Se lo fanno andare bene.
Ok. Se vince poi va benissimo.
Sono proprio
non impazziscono per lui, ecco, se non impazziscono per... Ma questo Bonini ce lo vogliono, cioè si rendono conto che è forte al netto di qualche chiaro di luna che ha avuto anche lui quest'anno. I tifosi cosa ne pensano di Bonini?
Diciamo che qualcuno ogni tanto dice tanto poi ce lo prendiamo. Io devo dire la verità, come al posto, cioè nella formazione del Napoli non so fino a che punto in questa età e come l'ho visto da noi potrebbe essere utile,
sì,
nel senso che io lo vedo, c'è la potenzialità però non è ancora espressa,
ancora pronto,
diciamo, dovrebbe migliorare ancora, dovrebbe
giocare
comunque ancora sì.
Nel Parma.
Sì, assolutamente sì. No, perché poi non, in una di queste grandi squadre, nel momento in cui un giocatore del genere non infila uno o due partite,
vero,
come è successo,
sì,
poi non gioca e non gioca più.
Sì. Poi a Napoli, figurati.
Sì, quindi penso che sarebbe quantomeno prematuro vederlo poi in una squadra come il Napoli, con un pubblico abbastanza tosto come il tifoso napoletano.
Sul Parma invece che sensazioni hai?
Timore, nel senso che ho smesso di pensare, perché se guardi classifica e cominci a fare i conti ti perdi, dici allora vince questo, perde questo, l'unica cosa positiva è che abbiamo 4 punti in più, quindi diciamo che questo ci potrebbe dare un po' di tranquillità in più anche ad affrontare il Napoli, ma soprattutto col dente avvelenato, perché io la partita dell'andata ancora la tengo
non
segnata.
Ti è andata giù?
No, assolutamente no, perché va bene sì il giallo su il fallo, però il primo giallo per il pallone tra piedi per 17 secondi quando il loro portiere poi l'ha tenuto ben oltre senza nessuna ammonizione, si vedono le due pesi, le due misure. E in questo poi
sì,
vedo la mano
poi ti
di
dico,
Conte.
Bravo. Poi ti dico un'altra cosa sul famoso recupero, che all'epoca in realtà a me quel recupero adesso non mi ricordo, era molto lungo, ma non mi scandalizzò più di tanto, perché sembrava...
No, perché ci stava la metà, il recupero a metà tempo, mi sembra, perché era ancora estate. Diciamo,
sì, no, ma al di là di quello, quel minutino lì, ma poi sembrava che fosse quel trend che era iniziato con i mondiali in Qatar di fare i recuperi lunghi, ma poi il recupero lungo alla fine non l'hanno più fatto in campionato, cioè ho visto recuperi poi tornati alla normalità,
sì,
quindi
sì,
quello
sì,
lì
sì,
era un po' stonato in realtà.
Recupero Conte.
Esatto, recupero Conte. Esatto,
recupero
esatto.
Conte.
Giovanni, perché, chi sarà decisivo domenica secondo te? Da una parte o dall'altra, non lo so.
Pellegrino, però io lo vedrei subentrante.
Ah, ok.
Mi giocherei...
Man?
No. Con tutto il bene, io sono tifoso, cioè sono seguace più attivo della pagina di Man da 12 mesi. Gli voglio un bene dell'anima, ma non... No, non può giocare, non deve giocare.
Chi metteresti quindi titolare?
Ah, io farei giocare Djuric.
Ah, ok, Djuric Bonino, ok, sì, sì. Pellegrino subentrante, può essere.
Sì, subentrante, con Vega dietro.
Tutto può essere. Giovanni, ti ringrazio tanto per essere stato con noi e buona partita anche a te, che da lì la vivi
grazie
con ancora più pathos.
Mille.
Ciao
grazie
Giovanni,
tutto,
a te, ciao a Giovanni, un abbraccio, ciao. Ultimo messaggio Davidone, comunque vada ragazzi tutti al Tardini a tifare la nostra amatissima squadra, forza Parma Ferrara. Sì Davidone, ma torniamo all'inizio della trasmissione, tutti al Tardini, sì, chi ha la Tardini Card ci può andare al Tardini, però vabbè, e chi ha la residenza Parma e provincia. Detto ciò, tutti gli altri, chi può ci vada, assolutamente. È tutto per questa puntata. Allora, la radiocronaca dalle 20:30 domenica sera, poi dopo la partita c'è subito diretta live su 12 TV Parma, poi lunedì Bar Sport, insomma ci siamo come sempre con tutto quanto. Grazie per averci seguito, grazie Simonetta Collini e regia e buon proseguimento di giornata.